L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Ben trovato professore.
Grazie a voi.
La fiction televisiva E poi c'è Filippo, in onda su Canale 5 il giovedì, richiama l'attenzione sull'autismo. Oggi con lei, professore, vogliamo un po' parlare quindi di autismo e parlarne nella maniera giusta per dare corretta informazione ai nostri ascoltatori. Allora, per quanto riguarda la fiction, credo che lei abbia avuto un contatto con...
Sì,
no?
Sì,
quindi
sì,
se
sì,
ci
sì,
può
sì,
dire qualcosa.
Il momento della produzione che sì, risale appunto circa 2 anni fa. E circa 2 anni fa ci siamo incontrati col dottor Giorgio Schirripa, che era il consulente scientifico della trasmissione, in quanto era neuropsichiatra infantile di Viterbo, della città di Viterbo, e si occupava in modo particolare dei soggetti autistici qui nel Lazio, in maniera molto anticipatoria rispetto ai tempi degli altri, trattando i soggetti autistici secondo la nuova maniera con cui devono essere trattati adesso perché possano migliorare. Ora purtroppo Giorgio Schirripa non c'è più, però il lavoro che ha fatto lo si vede, perché l'originale che è stato trasmesso risponde abbastanza bene, insomma, a far capire che cosa vuol dire l'autismo. Lo si capisce molto bene nelle parole del fratello, più che addirittura nelle parole del protagonista, no? Si capisce perché il fratello a un certo punto dice: ma non lo sopporto più, ma non ne posso più. Si capisce che questa persona è una persona che vuole bene al fratello, vuole bene alla sua famiglia, ma qualche volta è un po' molto pesante, ecco. E soprattutto si capisce che questa persona non può essere lasciata da sola neanche un momento, perché non capita altro che ai bambini piccoli piccoli quello di vedere dei bicchieri di bar e berseli tutti fino in fondo, dicendo che buono questo frappè. Ecco, purtroppo queste sono le cose che succedono con i soggetti autistici, che non sempre, ma di frequente hanno anche delle isole di buona performance, di buon risultato, no? Ci sono delle isole per le quali il cervello sembra funzionare bene, e per Filippo l'isola che funziona bene è quella del detective, della ricerca appunto,
sì,
di
sì,
ciò
sì,
che
sì,
succede
sì,
nel mondo intorno a lui, avendo un'attenzione molto molto particolare ai particolari. Poi però quando capita che c'è bisogno di qualcosa di concreto e di pratico, una persona del tutto indifesa, del tutto alla mercé del primo che passa, e allora lì si capisce come il soggetto autistico è veramente una persona molto difficile da tenere.
Certo.
Io mi ricordo che dicevano: il film Rain Man finisce bene. No, no, non finisce affatto bene. Anche il film Rain Man finisce che lui deve ritornare nel suo istituto. Ora,
certo,
per fortuna in Italia siamo contro gli istituti e le famiglie sono molto molto recettive, la società è molto molto recettiva e si riesce in qualche modo a tenere questi soggetti insieme agli altri. Però attenzione che quando poi non c'è la famiglia, alla fine c'è poco da dire, queste persone nella stragrande
certo,
maggioranza vanno a finire di nuovo in istituto.
Certo, allora l'attore che interpreta il personaggio dice che si è dovuto certo preparare per fare questo lavoro, però non è una cosa più complicata di interpretare altre parti, perché poi afferma in un articolo che è stato pubblicato da Repubblica: la cosa più complicata è per chi è autistico e deve vivere con questa sindrome, no?
Sì, sì.
Neri Marco Re rilascia questa dichiarazione al giornalista. Sì.
Professor, no, ma in realtà appunto com'è la giornata tipo di una persona autistica?
Allora, le persone autistiche ovviamente sono molto differenti, c'è chi è appena toccato tra virgolette da questi problemi e sono coloro che hanno le cosiddette sindrome di Asperger, coloro che hanno soltanto la carenza di empatia, ma che riescono comunque a sopravvivere da soli, a star da soli, riescono talvolta addirittura anche a sposarsi, non da soli ovviamente, se trovano una moglie comprensiva e materna,
sì, 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 sì,
e riescono anche a sposarsi. Poi ci sono alcuni problemi dopo che riguardano la genetica, ma insomma, ecco, non parliamone neanche, diciamo che c'è addirittura un club in America di donne che sono state o sono ancora mogli di Asperger. Ecco, l'Asperger è una persona che vive nella società, riesce ad avere anche brillanti risultati perché si dedica spesso al suo mestiere in maniera quasi ossessiva, e talvolta riescono ad occupare anche delle posizioni di preminenza. Ne conoscevo uno che era direttore di banca, per esempio.
Sì, sì, sì.
Ecco. E questi sono, tra virgolette, i casi più semplici, più facili, perché lì bisogna insegnare a coloro che vivono insieme all'Asperger, a coloro che lavorano insieme alla persona che ha la sindrome di Asperger, come rapportarsi con lui. Cioè bisogna che sappiano che lui non è capace di star zitto, quindi non bisogna dire certi segreti, perché sennò è come dirgli a tutti. Ecco. E non bisogna neanche farsi vedere da lui, per esempio, in atteggiamento troppo amichevole con la collega, perché sennò anche quello la moglie è la prima che lo viene a sapere, ma non per cattiveria, perché queste persone non hanno il senso dell'empatia, non hanno il senso di ciò che succede intorno a loro, però per il loro mestiere, per il loro lavoro lo sanno fare benissimo. Poi ci sono invece la maggior parte, purtroppo, gli autistici, che sono autistici a tutti gli effetti, per i quali molto molto spesso c'è anche un ritardo mentale grave, e allora a questo punto si mettono assieme le varie cose e la vita diventa molto molto difficile. Ci sono addirittura dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi che hanno una capacità di far del male a se stessi, soprattutto più che agli altri, quindi autolesionismo, per cui bisogna mettere a questi ragazzi, a questi bambini, dei caschi, bisogna tenerli, bisogna, ecco. Ma la cosa che si può fare per tutti, compreso anche per questi casi più gravi, è l'educazione speciale.
Ecco.
Cioè, se noi riusciamo a dare a questi ragazzi la stessa educazione specialistica che danno in America da 40 anni, no? Con metodi che sono metodi di tipo neocomportamentale nella maggior parte dei casi, all'interno di strategie educative che abbiano presente che il bambino, anche quando è bambino, ma poi diventerà grande.
Certo.
E quindi non puoi lasciare dare un calcio al bambino, perché domani il bambino diventerà grande. E allora questi metodi educativi, che sono metodi di tipo neocomportamentale, se inquadrati in una strategia più ampia, cioè quella che vede lo sbocco, se possibile, addirittura nel mondo del lavoro normale, sia pure sempre con accanto un angelo custode, il job coach, il tutor, no? Che li protegge e ci sta dietro, ecco, allora anche per questi, che sono i casi più gravi, che purtroppo sono la stragrande maggioranza, devo dire,
sì.
Anche per loro si apre la possibilità di avere una vita che vale la pena di essere vissuta. Per la famiglia pure si apre la possibilità di avere un componente, sì, che è malato, è molto malato, ma che almeno, tutto sommato, ci si riesce a convivere benino assieme.
Professor Anao, facendo un po' una storia dell'autismo, mi sembra di avere letto che all'inizio le cose non stavano proprio così, in questo modo come lei adesso, no?
No.
È un po', lei ci ha fornito del materiale, è stato anche autore di ricerche. Si colpevolizzava la famiglia nel passato, si pensava fosse un problema di tipo psicologico simile, eccetera, per cui non si andava proprio poi a fondo del problema, che mi sembra invece di essere anche di natura medica.
È soprattutto
infatti,
e sempre di
esatto.
Natura medica, perché purtroppo questi bambini, no, sono, nella maggior parte dei casi, sono, diciamo, toccati da quella grande lotteria che si chiama la genetica. E quando uno ha la lotteria sfortunato e prende i geni sbagliati, questo se lo porta dietro per tutta la vita.
Quindi addossare sensi di colpa alla famiglia o alla madre in particolare mi sembra aggravare il problema, che già grave ancora di più.
Eh sì, perché normalmente le mamme si sentono comunque colpevoli di quello che succede ai loro piccoli. I cuccioli sono sempre iper giustamente protetti dalla madre.
Fa parte di noi donne.
Però ecco, andare poi a far piovere sul bagnato, come si suol dire, o gettare benzina sul fuoco, questo è stato un gravissimo errore di alcuni che credevano essere bravi e invece erano dei sommari enormi.
Sì, purtroppo non solo nell'ambito dell'autismo, ma anche in altre malattie si accusa la madre o di essere responsabile,
certo.
E penso che si facciano dei danni gravissimi.
Sì, certo. In questo caso però è stato addirittura un errore mastodontico fatto da chi ha, tra virgolette, inventato l'autismo.
Certo.
Il primo che l'ha descritto si chiamava Kanner, Leo Kanner, tanto che qualcuno la chiama sindrome di Kanner, proprio perché è stata descritta per primo,
sì,
da lui. Costui aveva effettivamente visto che c'erano 11 piccoli pazienti del suo ospedale che avevano dei comportamenti strani, ma fra di loro abbastanza vicini. Erano appunto i casi di autismo, quelli che si sono visti interpretati anche da Neri Marco Re. Bene, questi bambini lui li descrive, scrive un articolo su una rivista scientifica, dopodiché nell'anno successivo all'uscita della rivista con questo articolo gli arrivano 70 famiglie da tutti gli Stati Uniti al John Hopkins Hospital di Baltimora dove lui lavorava, tutti con dei bambini simili a quelli da lui descritti, ovviamente.
Sì, sì.
Allora lui cosa pensa? Fa la bella pensata di dire, ma queste famiglie che hanno tutti questo bambino, ma che caratteristiche hanno? Le guarda e si accorge che sono famiglie che hanno parecchi soldini, che hanno un livello culturale elevato, e questo dice, allora fa la pensata, questa deve essere la causa dell'autismo, perché non era venuto nessun operaio da lui con dei figli di quel genere.
Quindi credo di identificare...
Non poteva permettersi le spese.
Questo è il classico errore
che
i medici commettono, che credono che i loro clienti rappresentino il campione di tutta la popolazione di quelli che hanno quella malattia.
Quindi una statistica un po' limitata.
Ma direi proprio un classico errore statistico di campionamento, perché al John Hopkins Hospital ci andavano ovviamente solo quelli che avevano i quattrini per andare al John Hopkins Hospital.
Esatto. Quindi un errore insomma grave quello che è stato fatto.
Prima ancora che i soldi, ma chi è che viene a sapere che è stato scritto un articolo su una rivista scientifica?
Certo,
ovviamente
certo.
Soltanto le famiglie di un certo livello culturale,
certo.
Le altre no, di certo.
La classe sociale è un po' più elevata, sì.
Lui ci ha messo 10 anni per accorgersi dell'errore e poi si è ravveduto, ha detto scusate mi sono sbagliato, anche perché si era accorto che c'erano tanti figli di operai che avevano gli stessi problemi dei figli dei ricchi e di quelli culturalmente elevati, quindi non è vero, ha detto lui, che è un problema di inadeguatezza della mamma, perché la mamma troppo razionale, troppo culturale non dava sufficiente affetto, no, ha detto lui, non è vero, mi sono sbagliato, e lui dopo aver fatto questo errore anche fatto la riparazione, ha preso Eric Schoeppler che era il suo allievo, il primo che si era accorto di questo bidone, e l'ha messo a capo in testa della rivista che era il Journal of Autism. Quello che è strano, tra virgolette, chiuse le virgolette intorno a strano, è che ci sono stati un mare di psicodinamici e psicoterapeuti che si sono buttati sulla prima ipotesi di Kanner e hanno continuato ancora oggi in Italia, continuano a dire che il problema è generato dalla inadeguatezza della madre.
Quindi hanno perpetuato l'errore di Kanner che invece poi l'ha ammesso.
Si era corretto nel 55,
certo.
Cioè 55 parliamo 50 anni fa, non ieri, e noi ce ne abbiamo ancora qui in Italia di quelli che continuano a dire sì, forse è anche un problema di genetica, però
forse
quello che scatena tutto è un disastro. Magari qual è il disastro che indicano? L'ultima che l'ha scritto nel 2006, non dico chi è per carità di patria, no? Sulla enciclopedia che è stata commercializzata da Panorama, un'enciclopedia che ha addirittura il nome della Treccani e due gatti, no?
Ecco. Quindi molto diffusa poi.
Sì, diffusissima, perché il primo volume dell'enciclopedia lo regalano.
Certo.
E quindi ce l'hanno tutti in mano, purtroppo, sta roba. Ha detto che uno di questi fatti, due di questi fatti che i genitori stessi denunciano, è il cambiamento della casa, questo è il primo fatto scioccante, no, drammatico per un bambino che ha 3 mesi, cambiare casa, no? Oppure l'altro, il fatto ancora più grave, e lei donna lo sappia, che la mamma torna a lavorare. Quindi questi due fatti sono scioccanti e avendo una predisposizione genetica sono sufficienti a scatenare l'autismo. Insomma, c'è da ridere per non piangere.
Certo, bravo, infatti, professore.
Da 2006, capito? 2006, sì, sì. Una professoressa che scrive ste boiate qui, insomma, sono cose veramente penose.
Questo naturalmente i sensi di colpa li aumenta, ma no, ritarda anche comunque la ricerca, ritarda anche l'approccio che si deve avere nei confronti di questi malati.
Sì, per fortuna all'estero si sono mosse, come dico, 40 anni fa,
sì.
Quindi a questo punto per fortuna, ma anche da noi per fortuna ci sono le persone che fanno ricerche serie in questo campo. Pensi che in Italia c'è una professoressa che insegna all'Università di Bologna, ma che ha lavorato a Oxford, al Wellcome Trust per degli anni, che studia la genetica dell'autismo ormai da 10 anni, è una delle autorità, tra virgolette, all'interno del gruppo di lavoro dell'equipe di ricerca, che è una grossa equipe di ricerca del Wellcome Trust. quindi per fortuna abbiamo anche questi, abbiamo anche biochimici in Italia della levatura, dei professori come il professor Costantino Salerno alla Sapienza di Roma, no? Che hanno per primi trovato alcuni di questi errori. Nel caso specifico lui ha trovato un errore del metabolismo e delle purine che avevano fatto diventare autistica una bambina. Bene, per quella bambina stavano ancora facendo la psicanalisi sulla mamma.
Sì, sì, sì.
Perché quando se uno è coerente e dice il problema è la mamma, io non curo la bambina, certo, curo la mamma, certo, che è la causa. E allora stavano curando la mamma con la psicanalisi e l'hanno curata per degli anni, finché questo professore non si è accorto che c'era una carenza di un enzima che si chiama adenosuccinatogliasi, perché purtroppo sotto il problema dell'autismo ci sono già adesso note, conosciute 7-8 patologie diverse. Non è una malattia l'autismo. L'autismo è una conseguenza in comportamenti strani, strampalati, anche disturbanti, di malattie diverse, perché già oggi su quel 20% circa di autistici di cui conosciamo la causa, 20% detto soltanto, ci sono l'80% ancora ignoti, no? In quel 20% ci sono già 7 patologie note. Quindi pensi, cioè 7 patologie danno il 20%, se tanto mi dà tanto, no? E sull'altro 80% ce ne saranno almeno 20,
certo, certo,
di patologie diverse che provocano questa sindrome, no? Quindi non c'è, tra virgolette, una risposta comune per tutti gli autistici dal punto di vista medico, occorre uno studio, una ricerca.
E questo rende il tutto più difficile.
L'unica cosa però che li accomuna è il comportamento, che è un comportamento disturbante, è un comportamento che se non si educano, lì sì, i bambini che ci stanno attorno, rischi che questo bambino venga letteralmente fatto fuori, no? dalla classe, perché se tu vuoi integrarlo nella classe, questo bambino, tu devi preparare i suoi compagni, i suoi piccoli,
certo,
compagni,
certo.
E siccome per fortuna oggi si può tranquillamente fare diagnosi in molti casi di autismo all'età di 18 mesi, ecco allora l'importanza enorme che c'è per fare un'educazione che si chiama educazione cooperativa, no? Dove ci stanno dentro gli insegnanti, i genitori, gli educatori esterni alla scuola e anche i compagni di asilo prima e di scuola dopo.
Professore, gli autistici quindi hanno una grave compromissione della qualità della vita, ma non della sua lunghezza.
Quindi bisogna in qualche modo educarli già sin da piccoli a poter andare in meglio per quanto riguarda la vita stessa che praticano, insomma.
Certo, cioè bisogna evitare che abbiano i comportamenti di tipo aggressivo o autoaggressivo. Questa è la prima cosa fondamentale. Cioè io non posso evitare che verso l'età di 12-13 anni abbiano nel 30% dei casi l'epilessia, perché quello gli arriva e purtroppo non posso evitarla, ma non è quella che fa sì che il contesto li butta fuori. Il contesto li butta fuori quando sono aggressivi con sé o con gli altri. Il contesto li butta fuori se hanno dei comportamenti che chiamiamo problema, inadeguati. È per questo che occorre un'educazione proprio immediata, cioè a 18 mesi, a 2 anni si deve incominciare con un'educazione di tipo comportamentale, neocomportamentale per la precisione, che cerca di togliere i comportamenti inadatti e sostituirli con comportamenti adatti. Cioè quello che per gli altri...
Lei citava dei modelli in America, ma quali sono i risultati di quei modelli?
Allora, non la guarigione, perché quella succede, non si sa bene perché, in pochissimi casi che sono quasi da dire, da gridare miracolo, no?
Mi scusi, adesso mi fanno cenno che il tempo è finito, quindi dobbiamo stringere molto, professore.
Ho capito. Sì. Questi sono metodi di educazione strutturata, neocomportamentale, che tendono ad inserire il bambino in un contesto adeguato a lui. Quindi da un lato si deve agire sul bambino, dall'altro si deve agire sull'ambiente.
Sì, sì,
cioè,
sì, sì.
Allora, questo è ciò che noi vogliamo fare anche per l'Italia. L'abbiamo già fatto in alcune regioni, lo stiamo facendo adesso nella regione Lazio. La regione Lazio dà questa possibilità ai genitori che vogliono aderire al programma, indipendente dall'età dei bambini, ma molto meglio se i bambini sono piccoli piuttosto che grandi, ecco, per poter dare loro questa educazione speciale così come viene data in tutti gli altri paesi del mondo,
certo,
e purtroppo non ancora da noi.
Professore, ci sono dei siti in cui si possono prendere informazioni sull'autismo?
Beh, certo, c'è un sito, per esempio, curato dalla Fondazione Pini di Bologna, che è www.autismo33.it. Autismo 33, il 33 è scritto in cifre, .it.
Si ha avuto modo di consultare,
sì.
Mi sembra molto interessante.
Poi c'è il sito dell'ANCSA, che è la più grossa associazione nazionale di genitori soggetti autistici, che è www.anxaonlus.org. ANCSA Onlus è tutto attaccato. So che è difficile da pronunciare, però sono le iniziali di Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, attaccandoci dietro Onlus, e poi .org. Questi sono i siti di riferimento che posso dire, poi da lì si può arrivare su tutti gli altri, su quelli di Autismo Europa, su tanti altri.
Certo, professore Nau, per concludere possiamo riassumere un po' tutte le idee in un'unica frase che possa dare anche speranza ai genitori, ai ragazzi che sono autistici?
Possiamo dire che con questa educazione, se questa educazione è speciale, specialistica, strutturata, intensiva, nel senso che deve durare 30 ore alla settimana all'incirca, è possibile che anche soggetti autistici, anche quelli gravi dal punto di vista del ritardo mentale, abbiano una vita decente, degna di essere vissuta, perché possono vivere insieme agli altri, addirittura facendo qualche lavoro che può essere utile agli altri, non soltanto quindi assorbendo dalla società le risorse, come spetta ovviamente a tutte le persone che non hanno la fortuna degli altri,
certo,
ma riescono addirittura loro stessi a fare qualche lavoro, lavoro anche utile.
Da dare qualcosa alla società.
Riescono a dare qualcosa alla società.
Benissimo, è stato con noi il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
Grazie professore, a risentirla.
Grazie a voi, grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.